La radio ne parla, con la vostra voce. Un programma a cura di Margherita Di Mauro.
Niente sesso, siamo disabili, un argomento delicato, quasi un tabù, quello dell'eros delle persone diversamente abili che sembrano quasi non avere il diritto a vivere la propria fisicità e affettività. Un diritto invece sancito dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1993, un diritto sancito dalla nostra Costituzione di cui aveva parlato anche Papa Wojtyła nel 2004. Papa Giovanni Paolo II aveva invocato particolare attenzione per la cura delle dimensioni affettive e sessuali della persona handicappata. E su sollecitazione di Antonio, un ascoltatore diversamente abile che rivendica il proprio diritto a vivere la sessualità e l'affettività, ne parleremo con i nostri ospiti. Ma prima vogliamo ascoltare insieme a voi proprio l'appello di Antonio, che vive a Torino ma viene da Avellino.
Buongiorno, mi chiamo Antonio, chiamo da Torino e sono un disabile. Voglio chiedere perché in Italia non esiste un sistema per soddisfare le esigenze sessuali dei disabili come all'estero? Essendo disabile, non potendo muovermi autonomamente, come fare a raggiungere il luogo di incontro in cui vengono offerte prestazioni sessuali? Si può chiedere a un parente, ad un amico, di portarti a fare sesso? Non esiste un modo più facile, accessibile e simile al sistema estero, Olanda, prestazioni sessuali offerte a domicilio pagate dallo Stato. Nel 2004 hanno fatto un sondaggio in Italia e il sondaggio fu positivo. Perché andare in giro a cercare sesso e non sicuro quando si potrebbe avere un'assistenza sessuale anche in Italia? Grazie.
800 055 103, la radio ne parla, @rai.it. Gentili ascoltatori, buongiorno da Gabriella Lepre. Dunque, handicap e sessualità, l'argomento di oggi. Abbiamo sentito la testimonianza di Antonio, ne parliamo proprio con un assistente sessuale, una di queste nuove figure che però non esistono nel nostro paese. Abbiamo in linea Lorenzo Fumagalli, che vive a Zurigo in Svizzera e svolge proprio questa professione, oltre a quella di fisioterapista. Buongiorno Lorenzo Fumagalli.
Buongiorno signora.
Dunque, abbiamo sentito la testimonianza di questo ascoltatore, ci spieghi come lei esercita questa professione, cosa significa e come è organizzato il suo lavoro anche in Svizzera.
Sì, ha detto bene signora che la mia professione principale non è quella dell'assistenza sessuale, io sono fisioterapista osteopata. Sette anni fa sono stato formato da parte della FAPS, una società svizzera che si occupa di sessualità e handicap, quale assistente sessuale per disabili. Questo vuol dire che io assisto dei clienti, delle clienti soprattutto femmine, ho un cliente maschio soltanto, per quanto riguarda l'esigenza della loro sessualità.
Questa figura professionale esiste anche in diverse forme, anche in Olanda c'è un'associazione per le relazioni alternative che ha sede a Zeist con 12 volontari che offrono appunto le loro prestazioni per il 95% le richieste sono maschili, un 5% di donne. Anche in Danimarca non c'è proprio una vera formazione professionale, ma si privilegiano i rapporti con prostitute. Ecco, vogliamo chiarire subito che non si tratta di sesso a pagamento nel senso della prostituzione, ecco, chiariamo subito questo limite.
Esatto, intanto in Svizzera sono stati formati tre gruppi di assistenti sessuali, uno a Zurigo, uno a Basilea per quanto riguarda la Svizzera di lingua tedesca e un terzo gruppo nella lingua francese, nella Svizzera francese, per cui abbiamo a disposizione più o meno una ventina di assistenti sessuali formati e questo vuol dire che c'è alla base una formazione seria, una formazione dove ci sono stati dei contatti molto, molto importanti con degli psicologi, con dei sessuologhi, con tutto quanto ruota attorno a sessualità e handicap. Per cui noi non vogliamo assolutamente mettere al bando parlare in negativo della prostituzione, poi oltretutto in Svizzera la prostituzione non è reato. È...
Non esprimiamo giudizi, non è questa la sede. Certo.
No, lo so, era giusto una mia testimonianza in questo senso, per cui noi assistiamo proprio alla sessualità del disabile in tutta la sua complessità, dove per esempio l'assistenza per un disabile mentale è molto diversa che l'assistenza per una persona disabile
fisica. Ne parleremo, torneremo con lei. Fumagalli, volevo a questo proposito sentire Vito Berti, che è il direttore nazionale di Sfida, il sindacato delle famiglie italiane con diversa abilità, appunto in Italia. Buongiorno Berti, innanzitutto.
Buongiorno.
In Italia un'esperienza del genere non è prevista, probabilmente anche vietata dalla legge. Ci dica un po' la sua esperienza e anche il parere delle famiglie che lei rappresenta.
Sì, innanzitutto volevo precisare che sono il segretario provinciale del Sindacato Famiglie Italiane di Diversa Abilità e non il direttore nazionale.
Sì, lei chiama da Lecce, giusto? Sì.
Esattamente, da Lecce. Noi nel 2008 abbiamo svolto appunto un convegno, proprio un incontro dibattito, e lo abbiamo intitolato in maniera provocatoria, ma poi abbiamo visto che in altri paesi questa pratica si svolge naturalmente, l'abbiamo intitolato assistenza sessuale alle persone disabili gravi. Sono intervenuti naturalmente dei giuristi, una persona...
Ecco, cosa dicono i giuristi?
Allora, i giuristi sotto questo aspetto hanno sottolineato l'impraticabilità in Italia di una pratica del genere, per un semplice motivo, perché la prostituzione in Italia è vietata.
Quindi secondo lei questa è prostituzione, non è un'assistenza come la fisioterapia, diciamo così?
Non è assolutamente prostituzione, però potrebbe essere equiparata nel momento...
Potrebbe essere.
Un giudice si dovesse svegliare una mattina e vedere che esiste un'organizzazione che eroga questo tipo di servizi, potrebbe naturalmente equiparare questo tipo di servizi alla prostituzione. Questo è il problema.
Lei rappresenta le famiglie. Quali sono i problemi con cui si devono confrontare le famiglie che hanno dei ragazzi adolescenti non autosufficienti o disabili?
Allora, guardi, un aneddoto per tutti. Mi ha telefonato subito dopo il convegno una signora che mi scongiurava di darle qualcosa, cioè di erogarle questo tipo di servizi, perché aveva un figlio gravemente disabile, allettato.
Come si regolano le famiglie?
Le famiglie naturalmente sono assolutamente sole di fronte a questi problemi, soprattutto le famiglie di disabili con problemi di carattere psichico. Sono assolutamente sole e sono costrette, loro malgrado, ad attingere a quella che è la consulenza dei medici di famiglia, che non possono far altro in tantissimi casi che sedare in qualche modo questa persona.
Quindi con i farmaci addirittura. 800 055 103, sentiamo Valentina Polati, responsabile di disabili.com. Buongiorno dottoressa Polati, voi avete fatto un sondaggio.
Sì, buongiorno. Io credo che Antonio in apertura si riferisse proprio ai risultati del sondaggio effettuato da Disabilicom nel 2004, da cui emergeva appunto che 8 disabili su 10 si rivolgerebbero a un assistente sessuale. E tra questi 8 disabili su 10 la maggior parte dice che lo accetterebbe purché si trattasse di professionisti, e poi c'è una parte che naturalmente non ne farebbe uso, ma non ci vede nulla di male.
Se uno non lo vuole fare, appunto, è libero di non farlo.
Appunto. È minima la percentuale di chi dice che sarebbe come legalizzare la prostituzione. Volevo segnalarvi che noi abbiamo ripetuto questo sondaggio qualche mese fa, sulla scorta di un servizio, di una trasmissione televisiva, di cui non citerò il nome, ma comunque famosa, e il risultato...
La citi, che problema
c'è? Le Iene, nel senso che... hanno intervistato insomma diciamo dei fruitori e anche dei terapeuti, o come vogliamo chiamarli. I risultati non sono molto distanti di queste
analisi. Quindi 8 su 10 sono d'accordo.
8 su 10 nel 2004, alla fine del 2009 un disabile su 2 vorrebbe la legalizzazione del sesso a pagamento.
Grazie dottoressa, andiamo, poi ritorneremo anche con lei. Abbiamo in linea anche il dottor Veglia, psicologo e psicoterapeuta che insegna psicologia patologie e psicopatologia del comportamento sessuale a Torino. Buongiorno, dottor Veglia. Allora, c'è una componente fisica, ovviamente c'è una fortissima componente emotiva. Poi chiederemo anche al nostro assistente sessuale svizzero se poi queste persone magari si legano anche affettivamente, no? al proprio assistente sessuale, se c'è anche poi una commistione di sentimenti e quant'altro. Quali sono secondo lei i vantaggi, i rischi? Facciamo un po' un quadro.
Sì, questo credo sia il punto più complesso da affrontare. E premetto che da anni coordino il servizio sessualità e disabilità della città di Torino, che è stato il primo in Italia ad affrontare il problema pensandolo proprio come servizio pubblico, e quindi ha aperto consulenza sia alle famiglie che agli operatori che alle persone disabili stesse per trovare il luogo, lo spazio mentale e relazionale della sessualità e per pensarlo come sostenibile addirittura da promuovere, e questo è un servizio che ormai ha una storia ed è attivo. Quindi ciò che adesso io propongo come riflessione è, in questo quadro di lotta per il riconoscimento di questo diritto, sulla scorta di quanto lei diceva all'inizio, della dichiarazione delle Nazioni Unite e di tante altre sollecitazioni. Resta una grande differenza tra la disabilità fisica e quella mentale o cognitiva, nel senso che la persona con disabilità fisica prende la sua decisione in piena libertà e in piena autonomia e può sostanzialmente avere bisogno di un sostegno, di un aiuto sostanzialmente pratico, no? Quindi per trovare una soluzione tecnica a un aspetto problematico della sua vita. Quando invece lavoriamo al servizio di persone con disabilità cognitiva, mentale, dobbiamo sostanzialmente decidere con loro e spesso, ahimè, decidere per loro, perché è molto complesso trovare un accordo diretto sulla base di una formulazione, di un desiderio chiaro, distinto e così via.
C'è ostilità da parte delle famiglie?
Le famiglie sono in una situazione molto, molto complessa, e io mi riferisco principalmente adesso alla disabilità cognitiva, no? Nel senso che da un lato sono molto spaventate, dall'altro tendono a negare la sessualità dei loro figli finché è possibile, e qualche volta si trovano però delle situazioni ingestibili, perché è una sessualità dirompente che
certo
spesso si lega anche ad aspetti aggressivi,
come ci raccontava Vito Berti. Ci raccontava Vito Berti. Bene, dottore, prima di continuare la nostra discussione volevo appunto farvi ascoltare un brano contenuto nel libro Il vizio di vivere di Rossana Benzi. Rossana è una donna costretta a vivere in un polmone d'acciaio perché colpita da poliomielite. Ha scritto questo bellissimo libro, appunto Il vizio di vivere, e racconta della sua storia d'amore quando aveva 24 anni e quando conobbe Mario.
Il nostro amore fu un frutto che maturò in fretta e su un albero robusto. Che fossimo sereni o cupi, fummo mescolati e di noi fu dipinto il mondo. «Perché non mi dai un bacio?» gli chiesi. «Sono sicura che andresti in crisi». Non andò in crisi. Imparò ad applicarmi la campana di vetro attorno al collo, a porgermi il boccaglio dell'ossigeno. Imparò ad aprire il polmone. Seppe accedere al mio corpo senza bisogno di manuali. Mi spogliò come un uomo spoglia una donna che ama. Mi spostò e condusse all'amore questo fisico che non può muoversi da solo, ma sa provare perfettamente le emozioni. Desiderai finalmente di essere portata via dalla sua forza, di sentire il mondo, la vita, i fiori, i campi di grano, i raggi di sole, le gocce di pioggia mischiando tutto. Dovevo solo respirare, non perdere il boccaglio e attendere le sensazioni al varco.
800 055 103, dunque parliamone con Vito Berti, del direttivo nazionale di Sfida del sindacato delle famiglie italiane con diverse abilità. Dunque Berti, abbiamo sentito questo brano della storia di Rossana. Anche nel polmone d'acciaio questa donna è riuscita a incontrare l'amore, l'eros.
Ovviamente sì, ed è una testimonianza straordinaria. È una testimonianza che su cui dovremmo tutti riflettere, soprattutto appunto a questo punto. Questo è venuto anche fuori dal nostro dibattito nel 2008, appunto il mondo politico che dovrebbe prendere atto di queste necessità, di queste problematiche, e far sì che effettivamente anche nel nostro territorio si possano erogare questo tipo di servizi che sono fondamentali per la persona, per un diritto fondamentale della persona. E da questo punto di vista noi non possiamo far altro che ribadire in ogni occasione, e di questo vi ringraziamo, ringraziamo Radio 1, perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a delle situazioni che a dir poco drammatiche, famiglie che hanno queste problematiche e che non sanno a chi rivolgersi. Peraltro ci sono tantissime famiglie, e questo ancora non è stato detto, che il problema cercano di evitarlo, di rimuoverlo, e di rimuoverlo anche dal punto di vista proprio psicologico, perché c'è una sorta anche comprensibile, c'è un imbarazzo a prendere atto della situazione. E
certo,
quindi
sono...
è un problema che poi naturalmente viene, si incancrenisce, perché non vengono prese quelle che sono le giuste, che dovrebbero essere le possibilità che una nazione...
Del resto sono diritti sanciti appunto dall'ONU, che nel documento del 93 dice che è riconosciuto a tutti i portatori di handicap fisico e mentale il diritto a fare esperienza della propria sessualità, di vivere all'interno di una relazione, di avere figli, di essere genitori e di essere sostenuti nell'educazione della prole da tutti i servizi che la società prevede. Per i cosiddetti normodotati anche il diritto a ricevere un'educazione sessuale. Valentina Polati, cosa vogliamo aggiungere?
Ma diciamo che la discussione nei nostri forum, che è sempre accesa quando si tratta di temi così importanti, si spezza in due, no? C'è chi preferisce parlare di romanticismo e, come diceva anche chi mi ha preceduto, magari tende un po' a non vedere il problema, forse per paura di affrontarlo, e c'è chi parla, diciamo, direttamente. Mi viene in mente un navigatore che dice che bisogna per un attimo proprio spogliarsi dei propri pregiudizi, sia culturali che religiosi, e bisogna immedesimarsi in questa situazione, cioè nella situazione di chi per un handicap fisico o psichico non può fare sesso come chiunque. E ci sono anche alcune navigatrici che segnalano come, soprattutto in Italia, in pochissimi mettono in conto le esigenze sessuali delle donne. Io volevo lanciare anche un altro spunto di riflessione: magari ci sono anche disabili omosessuali.
Ah, certo.
Quindi, ecco, pensiamo anche a questo, insomma.
Lorenzo Fumagalli, appunto abbiamo detto, spesso sono barriere soltanto mentali. Lei si trova anche ad affrontare pregiudizi o viene vissuta serenamente in Svizzera questa sua attività?
Ma pregiudizi ce ne sono stati, soprattutto all'inizio. Ci sono state pochissime amicizie che si sono allontanate dalla mia vita.
Addirittura?
Sì, purtroppo sì, però voglio dire, se è veramente la minima parte, la gran parte ha molto apprezzato, pur come si dice, dichiarando di che non sarebbero loro in grado di fare attività.
Ma lei non teme di diventare un punto di riferimento affettivo troppo importante per queste persone che si rivolgono a lei come infermiere sessuale, diciamo così?
Certo, ma guardi, questo è effettivamente un problema serio e questo esiste, per questo è molto importante essere attenti e parlarne in continuazione con le persone che poi manifestano delle intenzioni più serie, per cui è vero quello che dice lei ed è sicuramente un problema da affrontare in modo molto serio. Però è anche vero che delle situazioni dove ci si innamora sul campo di lavoro comune sono di tutti i giorni, per cui non è circoscritto solo a questa attività. È chiaro che questa attività va molto, c'è un contatto molto molto vicino, molto
intimo,
e molto intimo anche, per cui è chiaro che l'innamoramento, soprattutto per il fatto che molto spesso l'assistente sessuale è l'unica persona, o forse addirittura la prima persona che ha affrontato il tema della sessualità con cliente, per cui certo questo problema esiste.
Lei lo chiama cliente, quindi non paziente?
No, assolutamente no, perché la sessualità, il desiderio della sessualità non è una malattia, anzi è un
giusto.
Ecco.
Dottor Veglia, lei come giudica, come vede appunto la professione dell'assistente sessuale, e sarebbe compatibile con la nostra mentalità, diciamolo pure?
Per il momento credo sia prematuro. Io sto lavorando anche in Svizzera, proprio, ma nel Canton Ticino, dove non è ancora pronta questa figura, la stiamo dibattendo e discutendo. Io ritornerei alla pagina di Rossana,
sì.
Benzi, che è veramente la linea guida anche del nostro progetto di Torino. Noi seguiamo centinaia di persone durante l'anno su questa questione. La visione che dà Rossana è quella di una sessualità intera. Il grosso rischio del servizio sessuale, e poi ancora del servizio a pagamento, è quello di proporre una risposta parziale.
E certo, se poi uno ha la fortuna di trovare l'amore, un partner, un compagno di vita, è ovvio, ma purtroppo non tutti hanno
non
questa fortuna.
Non la penso così. Penso che invece il compito di chi sostiene le persone disabili sia sostenere i progetti e sostenere i tentativi in una direzione più intera. Dopodiché dobbiamo anche fare ricerca, il mio mestiere all'università è anche quello di non partire da una posizione pregiudizievole, no? Ma di vedere che cosa accade. Per esempio, dal punto di vista della nostra esperienza, ciò che osserviamo è che ogni tanto qualcuno è soddisfatto di questo tipo di proposta, perché poi in Italia di fatto abusivamente viene usata, abusivamente, cioè non seguendo le indicazioni della legge, ma molte persone in realtà vengono accompagnate dalle famiglie stesse, per esempio da una persona che fa sesso a pagamento. Ma i punti critici sono sostanzialmente due, e soprattutto nella disabilità.
Sì, rapidamente, dottor Veglia, volevo dare poi 30 secondi, ci avviciniamo alla chiusura, gli altri due ospiti.
Certo, il primo punto critico è ciò che cercava una persona, spesso no. Spesso cercava una relazione, il legame, l'affettività, l'amore, ed è il punto di cui si discuteva prima con Fumagalli, no? E il secondo punto che noi osserviamo frequentemente è una fruizione di una sessualità parziale attraverso un servizio rischia di generare...
Sessualità perché è parziale? Sessualità?
Perché è una sessualità non collocata in una relazione,
okay.
In un legame, nell'amore.
Affettivo,
quindi,
sì.
Certo, manca volutamente la dimensione affettiva e rischia di generare soddisfazione dentro un meccanismo di dipendenza, e questo lo stiamo anche osservando. Lo stiamo studiando, non sappiamo ancora bene cosa dire in forma definitiva, però non vorrei che un pregiudizio venisse sostituito da un altro pregiudizio. È sbagliato e giusto, sono due posizioni poco ragionevoli dal punto di vista della ricerca scientifica.
Valentina Polati, dice il dottor Veglia, sessualità parziale, rapporto non intero, lei che come commenta?
Io dico che, a quanto mi risulta, ai prossimi corsi di assistente sessuale in Svizzera, se non erro, ci sono richieste che arrivano anche dall'Italia. Quindi voglio dire, questo è a riprova del fatto che intanto parlarne fa bene, e far finta che il problema non esista non porta da nessuna parte, credo.
Vito Berti, in chiusura proprio, lei come la vede rispetto alle cose che ci ha detto lo psicologo?
Guardi, io non sono del tutto d'accordo con lo psicologo.
Benissimo, ringrazio gli ascoltatori e i nostri ospiti, in regia Giampiero Cacciato, 800 055 103, la radio ne parla, @rai.it. Noi torniamo domani sempre alle 12.35, parleremo di prostituzione tratta su Rai Radio 1. Da Gabriella Lepre, buon ascolto con il GR1 delle 13 con Francesca Quattrocchi.
Avete ascoltato La Radio ne parla, in redazione Angela Bovi, Fenesia Calluso, Luca Conti e Francesca De Carolis. Per contattarci scrivete alla radioneparla@rai.it o chiamate il numero verde 800 055 103.